mille voci. Settant'anni fa, l'Europa era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, un intero continente da costruire e ricostruire, al centro del quale la Svizzera sembrava rimanere la tranquilla democrazia passata quasi indenne attraverso due conflitti mondiali. Eppure, un gruppo di persone che si definivano relatori prese l'iniziativa di informare e di orientare la popolazione della Svizzera italiana sui temi più scottanti dell'attualità dell'epoca, in una situazione internazionale a dir poco incerta. Nacque così nel 1948 Coscienza Svizzera. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Sara Tognola in regia e l'assistenza tecnica di Mario Krag. A 70 anni dalla sua nascita, ricordiamo dunque il ruolo, ieri e soprattutto oggi, di questo gruppo di riflessione composto di persone del mondo della cultura e della cosiddetta società civile, alla ricerca appunto di una coscienza svizzera che parte dalla Svizzera di lingua e cultura italiana in una Svizzera che è plurilingue e che è multiculturale. Oggi Coscienza Svizzera organizza dibattiti, conferenze, giornate di studio, con pubblicazione anche di testi sulle ricerche che vengono condotte e che riguardano le questioni di attualità politica, economica, sociale e culturale. Quindi un ampio spettro di riflessioni. Un ampio spettro di riflessioni riassunto in questa dicitura Coscienza Svizzera, con la C e la S maiuscola, che ha già un suo significato. Però la prima domanda dalla quale vorremmo partire è: perché a 70 anni dalla sua nascita Coscienza Svizzera ha ancora una sua ragione d'essere? I tempi in fondo sono cambiati, o forse no? Benvenuto Remi Gioratti, che è presidente di Coscienza Svizzera, oltre che professore universitario, oltre che già direttore della radiotelevisione della Svizzera italiana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Perché ha ancora
Coscienza
senso?
Coscienza Svizzera, direi, sta bene. Perché? Perché quel coscienza è da intendersi come un punto interrogativo, quindi come riflessione. Del resto l'articolo del nostro statuto dice: scopo dell'associazione è di rafforzare i principi di democrazia e di federalismo, e poi precisa due cose: la difesa e il promuovimento delle diverse identità, lingue e culture presenti nel paese, e questo capoverso al quale tengo molto, precisa: tener vivo il senso civico svizzero e la sensibilità verso le sfide di una Svizzera in cammino e aperta alla globalità. Quindi questo coscienza vuol dire riflettere, e la nostra denominazione è gruppo di studio, di informazione, quindi di riflessione, Coscienza Svizzera.
Riflettere sulla Svizzera in cammino, riflettere sulla Svizzera multiculturale, multilingue, significa anche riflettere sulla lingua e sulla cultura italiana rispetto alle altre culture che compongono la Svizzera. Ne sa qualcosa sicuramente Alessio Petralli, docente, ricercatore in linguistica, membro di comitato di Coscienza Svizzera, oltre che direttore della Fondazione Moebius Lugano. E viene sempre da dire, lo dicevamo come una battuta, ma neanche tanto, la lingua batte dove il dente duole, ma il dente oggi da che parte è indirizzato, o meglio, dove batte la lingua oggi, soprattutto quella italiana?
Beh, batte molto in relazione alla globalizzazione, che 70 anni fa non esisteva, almeno nel senso in cui utilizziamo oggi il termine globalizzazione. Quindi in un contesto in cui le lingue interagiscono molto di più e molto più velocemente e in numero anche maggiore. Quindi l'italiano nel Canton Ticino, l'italiano nella Svizzera italiana, in tutta la Svizzera, in Europa, nel mondo, deve riposizionarsi, e per riposizionarsi deve riflettere sul proprio ruolo, sulla propria forza, sulle proprie debolezze. Ed è quanto cerca di fare Coscienza Svizzera. Per esempio, tanto per concretizzare, nel 2005 avevamo portato in giro per la Svizzera la Tenda delle Lingue, che voleva riflettere proprio su questi temi, andando fisicamente in varie città, prima ticinesi, siamo stati a Lugano, Bellinzona e poi a San Vittore, nel Grigione italiano, poi siamo andati oltre Gottardo per discutere di questo tema. E naturalmente alle discussioni poi devono anche seguire i fatti, se possibile, e Coscienza Svizzera cerca in questo contesto di discutere, di riflettere, di aprirsi a tutte le istanze, ma poi cerca anche di far cagliare le cose, di concretizzare, ma forse di questo parleremo dopo, se ce ne sarà l'occasione.
Sì, anche perché sarebbe l'occasione per ricordare poi quali iniziative ha in programma Coscienza Svizzera nella sua... 70 anni sono tanti, vanno anche ricordati, vanno anche celebrati. E tra le cose, tra l'altro concrete, perché non stiamo soltanto ad interrogarci che cosa sia, se esiste davvero una coscienza svizzera, però questa potrebbe essere una bella domanda da fare al nostro pubblico, perlomeno capire che cosa si intende oggi se per coscienza svizzera. Però diciamo, ci sono anche dei progetti molto concreti, e visto che parlavamo di lingua, saluto, perché è collegata con noi da Coira, Raffaella Dobati Bondolfi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Membro di comitato di Coscienza Svizzera e capo progetto Parlo un'altra lingua ma ti capisco. Adesso mi verrebbe voglia di chiederle, ma è davvero così? Parlo un'altra lingua ma ti capisco, in che senso?
Ma nel senso che lavorare con i giovani oggi è sempre molto stimolante. Siamo una società in evoluzione, con dei valori fondanti anche in cammino. I giovani sono un terreno fertile e non ancora condizionato da preconcetti, con però una bella curiosità e uno spirito critico vivace e aperto. E quindi coinvolgere i giovani in una riflessione significa proprio aprirsi a nuove piste e a nuovi approcci. Ed è così, in un certo senso, difendere valori antichi con modalità nuove. Ed è proprio così che lavora questo progetto di scambio, Parlo un'altra lingua ma ti capisco, mettendo a disposizione dei giovani un contenitore molto elastico e lasciando che siano loro a riempirlo di contenuti.
E dopo ci veniamo in concreto anche come lo realizzate, questo progetto, che è comunque una sorta di continuazione in un corso che avete già intrapreso da diverso tempo, capire anche quali sono poi i risultati concreti e come tutto questo poi si manifesta. In una Svizzera che abbiamo detto è in cammino, a volte magari anche un po' col fiatone, insomma, per cercare comunque di percorrere il sentiero senza incespicare, una Svizzera che però in 70 anni è cambiata molto. Ed ecco perché chiediamo l'aiuto anche allo storico, alla visione storica di Orazio Martinetti, che è storico, giornalista, saggista e anche nostro collega, perché è stato per molto tempo anche collaboratore di Rete2. Orazio Martinetti, dicevamo, quando Coscienza Svizzera nacque 70 anni fa c'erano delle urgenze, c'erano delle visioni che sono decisamente cambiate rispetto ad oggi, o forse non del tutto?
Buongiorno a tutte innanzitutto. Sì, è cambiato il contesto internazionale, evidentemente la situazione dopo la Seconda Guerra Mondiale era dominata dal confronto tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, che però in quel periodo ne ho avviato una nuova fase, che era quella della guerra fredda, per cui bisognava delineare il confronto, vedere come le due potenze potessero essere mantenute a distanza nel cosiddetto equilibrio del terrore, e in questa situazione vedere quale fosse poi la posizione dell'Europa che era uscita in macerie dalla Seconda Guerra Mondiale.
Questo, con il timore addirittura di una terza guerra mondiale.
Di una terza guerra mondiale, perché l'armamento atomico in quel periodo effettivamente era uno dei punti principali del confronto. Quindi gli Stati Uniti, che avevano già la bomba atomica, l'avevano già anche utilizzata in Giappone, e con l'Unione Sovietica, che in quel periodo stava rincorrendo la potenza nucleare statunitense. Si parlava prima della coscienza. Bisogna dire che Coscienza Svizzera nasce nel 1948, ma ha dietro di sé una storia già abbastanza lunga. Qui non vogliamo ripercorrere tutte le tappe, ma possiamo dire che risale già alla Prima Guerra Mondiale con il servizio conferenza dell'esercito. Nel 1940, per dire da dove viene il nome poi Coscienza Svizzera, nel 1940 Guido Calgari, assieme ad altri autori, pubblica un breviario del soldato e del cittadino che si intitola appunto Coscienza. Da lì viene il nome, è questo libretto rosso che purtroppo non possiamo mostrare in radio.
Io lo vedo, è un insieme, e sale antico.
È un insieme, se vogliamo, un insieme di citazione, non è gran cosa, però... ecco, si inserisce in questa in questo filone che era stato promosso da questo gruppo che si chiamava Esercito Focolare, che era un gruppo che lavorava a stretto contatto, anzi era un'emanazione dell'esercito del generale Guisan, quindi era una, un'operazione che era stata varata in Svizzera per affiancare alla difesa armata anche una difesa civile, quindi una difesa rientrava tutto nel solco della cosiddetta difesa spirituale del paese.
E sa molto di Praticello del Grito, ecco. Di tutto questo.
Sì, sì,
insomma.
C'è tutto un filone che è molto interessante, che poi arriva fino a un altro libretto rosso famoso pubblicato nel
1969.
No, non è quello di Mao. Nel 1969 esce questo libretto dove c'è sempre Calgari, interessante questa figura che
figura.
Comunque... Ecco, che si chiama Difesa Civile, che fu distribuito a tutti i fuochi della Svizzera, no? Perché evidentemente il pericolo del nucleare è ancora molto presente. Ecco, c'è tutto questo filone che è molto interessante per capire, lei diceva prima, Nicola Colotti, la coscienza da dove viene, che cosa significa. Ecco, nell'introduzione Guido Calgari si pone esattamente questa domanda, cioè la domanda è: perché siamo svizzeri? Che cosa rappresentiamo? Qual è la nostra ragion d'essere? Qual è il nostro passato? Qual è la nostra missione? Questo lo scriveva nel 1940.
E allora Remigio Ratti, viene da chiedersi se 70 anni dopo queste domande sono ancora d'attualità, ma soprattutto se hanno ancora senso nella Svizzera di oggi.
Ma sono domande che hanno ancora senso, basta inserirle nel nuovo scenario. E qui forse vorrei fare una bene ricordare questa origine, però ecco, c'è il tranello di questa denominazione coscienza svizzera che per qualcuno potrebbe sembrare patriottica, in questo caso è il filone della difesa spirituale del paese, addirittura esercito e focolare. E qui devo sottolineare che per esempio Giuseppe Luigi Beller, che tanti conosceranno ancora, che va verso i 100 anni, e Guidolo Carnini, ex direttore del Corriere del Ticino e presidente di Coscienza Svizzera negli anni 80, ma anche prima, hanno sempre fatto in modo che questo interpretazione magari troppo patriottica o che guarda indietro fosse superata. E l'esempio è venuto dopo il 1956, quando l'Unione Sovietica invade l'Ungheria. Ecco, c'era in Svizzera altre associazioni che potevano essere vicine a Coscienza Svizzera e che subito reagiscono come anticomunismo, non compriamo prodotti che vengono dall'Europa dell'Est, eccetera. E qui Coscienza Svizzera, insieme a Rencontre Suisse, che è la consorella romanda, si distanzia e dice: no, noi vogliamo fare un discorso aperto, e c'è addirittura proprio una scissione, per esempio, all'interno della nuova società elvetica. E quindi è da lì che Coscienza Svizzera passa dal divulgare certi documenti, fare informazione, in particolare nelle scuole, a invece riflettere su determinati temi che poi, a partire degli anni 80, diventano dei veri e propri cicli. Per esempio, Federalismo in cammino è un ciclo degli anni 80 e che noi ritroviamo adesso nel secondo decennio del 2000. Ci stiamo interrogando sul federalismo in un'Europa che cambia. Quindi c'è continuità, però cambiano i contesti.
Orazio Martini, ti vedo che annuiva.
No, volevo solo integrare per il periodo del dopoguerra, perché per un beneficio di informazione per il nostro pubblico, perché Coscienza Svizzera nel 48 non è un frutto isolato, ne si inserisce in un contesto nazionale, e già il professor Ratti ha detto prima, c'era un gruppo romando, si chiama appunto Rencontre Suisse, e poi c'erano gli svizzeri tedeschi che avevano fatto questo gruppo che si chiamava Schweizerischer Aufklärungsdienst, cioè un servizio dell'informazione, una cosa molto più, diciamo, militaresca nel suo impianto. Difatti, come racconta anche il professor Beller nella sua ricostruzione storica, questo gruppo era molto più anticomunista degli altri. La Svizzera italiana e in Romandia erano molto più sfimati. Non si voleva, per esempio, boicottare i giocattoli prodotti nei paesi dell'est, mentre la Svizzera tedesca, con questo servizio che era in fondo un prodotto, una filiale dell'esercito, e quindi anche in senso del controspionaggio, della controinformazione, eccetera, è molto più rigida. E questa tensione uscì fortissima negli anni 50 e soprattutto durante l'invasione dell'Ungheria. La rivolta venne appunto soffocata nel sangue, la rivolta ungherese. Lì ci furono anche numerose manifestazioni nelle principali città svizzere, proprio fortemente anticomuniste. Quindi, ecco, Coscienza Svizzera nasce con questa nota anticomunista, perché si vedeva comunque in quel periodo una grossissima pressione, e il grosso pericolo veniva dall'est. Quindi anche negli statuti si sottolineava questo aspetto, che bisognava comunque difendere la democrazia occidentale.
Ed è straordinario vedere che la prospettiva storica ci aiuta poi ad interrogarci anche sulla Svizzera di oggi, perché in un'epoca in cui le frontiere della Svizzera tornavano ad essere, dopo gli sconvolgimenti della guerra, un momento comunque di rimessa non tanto in discussione, ma piuttosto un chiudersi anche magari a delle potenziali minacce, poi la Svizzera si è comunque dovuta aprire. E a oggi sembra quasi che ci sia una sorta di riflusso di fronte alla globalizzazione, ci si di nuovo richiama alle frontiere come elemento di riconoscimento e di in qualche modo rassicurazione, e però non bisogna farlo chiudendosi troppo, perché oggi le frontiere sono decisamente molto più permeabili. E sono tutti temi interessanti, perché poi all'interno della Svizzera ci sono altre frontiere, quelle linguistiche, e ne sanno qualcosa Alessio Petralli e Raffaella Adobati Bondolfi, e dopo ci veniamo alla questione della lingua, che diventa davvero una sorta di indicatore di qualche cosa. Lo facciamo anche ovviamente coinvolgendo il nostro pubblico. Io ho lanciato provocatoriamente la domanda, ma in realtà non è così provocatoria, e cioè: se esiste oggi una coscienza svizzera, dove la si trova questa coscienza? Dove passa? Attraverso la nostra identità linguistica, culturale, alla nostra adesione al federalismo, che è sicuramente una cosa che molti ci invidiano, oppure tendiamo un po' a richiuderci su noi stessi e quindi a perdere questa capacità di vivere il federalismo che nasce da molto tempo indietro e magari sul quale oggi invece ci poniamo domande e abbiamo una serie di dubbi. Ci veniamo tra un attimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Have on, you know you got to be strong. your baby. So hold me so tight, put your arms around me. You make me feel so safe. And you whisper in my ear that you're here to stay.
I 70 anni di Coscienza Svizzera, questo gruppo di riflessione apartitico che mira a tener vivi il senso civico e la sensibilità verso le sfide di una Svizzera in cammino. Leggo testualmente dal sito internet di Coscienza Svizzera, dove avete tra l'altro una raccolta di documenti, di studi, di riflessioni che sono state fatte da questo gruppo, appunto, che all'inizio si definiva di relatori. Relatore, mettere in relazione in qualche modo. E quando ci si interroga appunto su che cosa rappresenti oggi una coscienza svizzera, ammesso che esista ancora, perché in fondo è un po' la domanda provocatoria che ci siamo anche fatti decidendo di parlare questa mattina dei 70 anni di Coscienza Svizzera, ci dicevamo: una coscienza che passa attraverso una conoscenza reciproca o la difesa delle proprie peculiarità? Abbiamo parlato del contesto storico nel quale Coscienza Svizzera è nata, una sorta di chiusura delle frontiere, forse anche un po' spaventati dal contesto internazionale. Il contesto internazionale, lo ha detto bene Orazio Martini, è molto cambiato, quindi bisogna cercare di contestualizzare le cose. Oggi siamo in una Svizzera in cui le frontiere sono permeabili, però a volte vengono anche innalzate in modo anche così proprio identitario, fortemente identitario. Anche al suo interno la Svizzera conosce frontiere. Alessio Petralli, appunto, passa attraverso la conoscenza reciproca della cultura, della lingua e soprattutto del ruolo della lingua italiana rispetto alle altre lingue che compongono questo caso strano che è la Svizzera.
Sì, credo proprio di sì. La lingua e la cultura sono determinanti. Partirei però anche da due pilastri che sono fondamentali, che sono il federalismo e la democrazia diretta. Questi sono due pilastri irrinunciabili che ci fanno tutti consapevoli della necessità della Svizzera da un certo punto di vista, anche come modello, non dobbiamo aver timore di dirlo, perché la democrazia diretta è qualcosa di straordinario. Lo vediamo nelle ampie discussioni, per esempio, che il tema linguistico suscita sempre in Svizzera, e sono discussioni accalorate che poi però, se guardiamo quello che sta succedendo, vanno a finire nelle votazioni cantonali che mettono in discussione, per esempio, l'insegnamento del francese come lingua di scolarità obbligatoria. Ecco, vanno a finire bene finora. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la democrazia diretta lo possiamo anche, adesso non dobbiamo aprire il fronte Nobillac che è già apertissimo, però la democrazia diretta anche lì sta dando secondo me una prova straordinaria. Cioè, perché si discute così tanto? Alcuni direbbero anche si discute troppo, siamo sfiancati, ma perché la popolazione sente proprio questo tema, sente proprio il tema delle lingue, sente proprio il tema del servizio pubblico in generale, e quindi è veramente secondo me straordinario che se ne discuta così tanto, ed è un bene perché poi la popolazione cresce in consapevolezza, potremmo dire cresce in coscienza svizzera. Io sono convinto che alla fine di questi processi, anche di queste discussioni rispetto alla lingua e al plurilinguismo che è così importante per la Svizzera, alla fine la saggezza popolare tende ad avere la meglio. E quindi, ecco, stiamo a vedere. Finora la Svizzera ha dato ottima prova di sé. Il mondo è diventato più complicato, la globalizzazione prima non c'era o c'era in altri modi, adesso è, come dire, una pressione ancora più forte, ma credo che siamo attrezzati per affrontarla.
E se quanto sta dicendo Alessio Petralli si rivolge soprattutto alle persone adulte, che spesso sono poi le persone chiamate anche ad esprimersi attraverso il voto, attraverso anche una propria presa di coscienza del proprio ruolo come cittadini svizzeri, discorso interessante dal punto di vista, credo, di Raffaella Dobati Bondolfi, che è capo progetto Parlo un'altra lingua, ma ti capisco, all'interno di Coscienza Svizzera. Diventa interessante vedere come i giovani affrontano tutto questo e come voi avete lanciato questa sfida appunto sul multilinguismo. Come reagiscono poi?
Ma per noi è sempre molto stimolante, è importante raccogliere le testimonianze delle classi ed anche delle famiglie che partecipano a questo progetto, e quindi quando presentiamo alla fine di questo percorso che dura un anno scolastico i prodotti multimediali realizzati assieme dalle due classi, escono, devo dire, anche con piacere concetti che abbiamo sentito oggi, come la consapevolezza dell'importanza di temi come la coesione, la pluralità linguistica e culturale, la valorizzazione di questa diversità e dell'importanza di confrontarsi con temi come questi in continua evoluzione, temi che hanno tante declinazioni sia nel vissuto quotidiano sia nell'immaginario individuale e collettivo. E proprio questo progetto, Parlo un'altra lingua ma ti capisco, lo dice già bene il titolo, l'idea è quella di che dall'incontro, dal confronto libero e aperto possano nascere idee nuove, anche condivise, da tradurre in un percorso comune di coesione e di valorizzazione della diversità linguistica e culturale.
Raffaella Dobati, possiamo ricordare magari proprio concretamente come si realizza questo progetto, perché gli intenti sono sicuramente nobili e probabilmente germogliano, ma poi voi in concreto come vi sporcate le mani, fo per dire?
Il progetto è nato una ventina di anni fa, allora era un progetto di una giornata durante la quale classi di lingua diversa si incontravano e realizzavano assieme un video. Nel corso degli anni questo progetto è cresciuto fino ad abbracciare un intero anno scolastico che coinvolge di volta in volta due classi liceali di lingua diversa. E durante l'anno scolastico si incontrano, convivono, riflettono assieme, frequentano assieme dei workshop di recitazione, di cinematografia, di regia e scrivono assieme un racconto che poi realizzano partecipando proprio come attori, registi, montatori, e assieme a questo cortometraggio realizzano anche un documentario che noi chiamiamo così simpaticamente diario di bordo, che documenta tutta questa loro esperienza di scambio e di condivisione durante l'intero anno scolastico. Questa è un po' diciamo la formula standard. Quest'anno invece, proprio per celebrare i 70 anni di Coscienza Svizzera, vogliamo tornare un po' alle origini dell'idea riproponendo un concorso, questa volta destinato alle scuole, alle classi di scuola media.
E se questo è un progetto appunto che dovrebbe far germogliare poi in futuro questa conoscenza delle diversità che compongono la Svizzera, viene da chiedersi se oggi davvero poi tutto questo viene vissuto dagli svizzeri in modo omogeneo, perché qualcuno potrebbe dire beh, finché c'è un'elite di pensatori che si interroga su tutto questo, fanno il loro lavoro, sono persone, sono intellettuali, sono professori universitari. Remi Giovatti mi diceva, tra l'altro, Coscienza Svizzera nasce un po' anche come cinghia di trasmissione tra le istituzioni accademiche e la società civile. Però non rischiate appunto di rimanere soltanto un'elite che riflette amabilmente sui valori della Svizzera e poi tutto questo si perde un po' nel mare magnum del rumore di fondo?
Ma in questa società così diversa e complessa ci sono diversi ruoli e quindi il nostro ruolo non è quello di far parlare di Coscienza Svizzera, anche se oggi fortunatamente ne parliamo alla radio, è proprio sentire, coprire quest'area grigia che esiste tra il mondo della politica e il mondo universitario. Quindi Coscienza Svizzera ha questo ruolo di antenna, sente determinate problematiche e poi, siccome ha il contatto con il mondo universitario, ecco che riporta queste esigenze, queste domande al mondo universitario che ha riflettuto, che ha degli studi o magari che non ce li ha, e quindi è un doppio stimolo, anche uno stimolo che parte dal basso verso il mondo universitario e poi noi prendiamo dal mondo universitario i prodotti che ci sembrano più vicini alla sensibilità, al senso civico del cittadino, e ne riflettiamo al nostro interno e poi facciamo delle conferenze e delle pubblicazioni che poi vanno a finire dove? Noi abbiamo 500, 600 tra associati e persone che ci seguono, però per esempio abbiamo certi politici, abbiamo i docenti che poi questo materiale lo prendono per alimentare a loro volta una riflessione e il loro ruolo. Faccio un esempio, il problema della frontiera. È chiaro che ce l'abbiamo sempre avuto questo problema, la frontiera come barriera oppure come, come comunicazione, o la frontiera filtro, come la vogliamo noi in Ticino. Il problema stava crescendo, cambiava di natura. Ecco, Coscienza Svizzera nel 1992, per 9 giorni, siamo di nuovo alla tenda, ha montato una tenda proprio a ridosso della dogana stradale di Chiasso, e per 9 giorni ha animato un dibattito, compreso uno spettacolo di Gardi Hütter che mi ricordo ancora. Ecco, e lì tutti coloro che passavano la frontiera dicevano: ma questi problemi sono dei comaschi o dei ticinesi, non sono problemi comuni. Ecco, è nata poi nel 95, dopo Basilea, dopo Ginevra, con tanti anni di ritardo, questa Reggio in Subrica, che non è un'istituzione, è un'associazione per far collaborare, per pensare meglio insieme i problemi, e che ha avuto una bella strada, che poi abbia conosciuto anche dei problemi, quello è inevitabile, ma bisogna vederle sul lungo periodo queste cose. Quindi credo che abbiamo avuto un'incidenza che poi abbiamo rinnovato pubblicando nel 2014 di nuovo tutto un libro che riassumeva il discorso nuovo sulle regioni di frontiera, allargandoci anche alle regioni di frontiera al di fuori della Svizzera. Quindi non li abbiamo solo noi questi problemi. Andiamo a prendere il problema del Lussemburgo e dell'Alsazia. È la stessa cosa del problema Varese, Como e Ticino. Quindi un'Alsazia che non riesce ad avere un proprio sviluppo perché il Lussemburgo è troppo forte, no? E quindi anche lì problemi di pendolarismo, problemi di posto di lavoro, magari di ripartire i posti di lavoro anche dalla parte più debole. Temi nuovi, difficili da affrontare, che però la Regione Lombardia, per esempio, quando li abbiamo proposti, ne ha discusso.
Sì, anche perché dopo parlare del ruolo della Svizzera italiana rispetto a una macro regione come quella della Lombardia-Piemonte, guardare la Svizzera italiana invece che si deve confrontare anche con il resto della Svizzera, mette tutta una serie di altre riflessioni possibili. Vorrei tornare un attimo, Orazio Martinetti, al discorso che faceva appunto Remi Giorati sul fatto di essere anche cinghia di trasmissione con il mondo politico. Abbiamo ricordato Coscienza Svizzera nacque in fondo un po' quasi dietro un certo paternalismo politico, e oggi sono cambiati i tempi, oggi sembra che la politica risponda in maniera molto più eterogenea a delle questioni di Coscienza Svizzera. In questo senso, appunto, Coscienza Svizzera che comunica con il mondo politico cosa recepisce poi di tutto questo? Perché sembra che ognuno poi vada un po' per la sua strada.
Secondo me recepisce, certo, a volte non recepisce sull'immediato, però se diamo un'occhiata alle iniziative di Coscienza Svizzera nel tempo, dal 1948 in poi, vediamo che c'è stata un'evoluzione secondo me molto positiva, perché all'inizio i temi in discussione erano l'armamento atomico, la difesa nazionale, la necessità o meno di costruire i rifugi antiatomici, cioè era molto, molto collaterale all'esercito, all'operazione dell'esercito. E questo dura ancora fino agli anni 60 con l'esposizione nazionale di Losanna, in cui c'è il padiglione, e questi temi della difesa sono ancora molto presenti. Ma poi c'è un'evoluzione, si comincia a discutere di pianificazione del territorio, si comincia a discutere dello spopolamento delle valli, si comincia a discutere del traforo ferroviario sotto il Gottardo, si comincia a discutere di lingue, di federalismo, quindi ci sono temi che in certa misura vengono anticipati da questo gruppo di riflessione, che poi pian piano trasmigreranno nella politica, ma sono poi questi gruppi, queste conferenze che si tengono in diverse parti del cantone a cominciare ad informare e a seminare degli stimoli nella società civile e soprattutto nei partiti politici, che sappiamo hanno sempre qualche problema a recepire quelli che sono quella che è l'aria del tempo. Ecco, io mi sentirei di dire, scorrendo le iniziative, le conferenze fatte, che Coscienza Svizzera molto spesso anticipato temi che poi sono diventati di estrema attualità per il dibattito politico. Il ruolo degli intellettuali qui è stato fondamentale, anche magari non si vede subito, però se io, non so, do un'occhiata a, per esempio, al volume San Gottardo Strada d'Europa, in cui parteciparono anche economisti come Biucchi, oppure agli opuscoli sulla difesa dell'italianità, le premesse economiche per la difesa dell'italianità del Canton Ticino, ecco, vedo che molti temi poi sono diventati quasi argomento comune negli anni successivi.
E tra l'altro nel frattempo Sara Tognola mi ha portato un paio di domande che potrebbero dare adito a una trasmissione a parte. Ve le leggo, ma poi ce le teniamo tra un attimo perché ci ascoltiamo anche un po' di musica. Ma sono due temi interessanti, perché un'ascoltatrice dice: ma abbiamo tutti la stessa visione di coscienza svizzera, o ogni realtà culturale e linguistica ha la sua? Dove coincidono e dove divergono? Questa domanda sicuramente per Alessio Petralli. Per Remi Giorati direi invece l'altra domanda: le barriere naturali hanno creato, formato la Svizzera di ieri, oggi queste barriere si stanno superando e ci aiuteranno a conoscerci di più. Bel tema anche questo. Ci vediamo tra un attimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Le 11.43 a Mille Voci questa mattina. I 70 anni di coscienza svizzera ci consentono di fare una riflessione anche sull'identità, sulla coscienza, sull'essere svizzeri, su che cosa significa oggi, diciamo, dialogare tra culture diverse. E leggevo appunto prima una domanda che riguardava proprio l'idea. Abbiamo tutti la stessa visione di coscienza svizzera, chiede un'ascoltatrice. Ogni realtà culturale e linguistica ha la sua. Dove coincidono e dove divergono? Può sembrare una domanda persino speciosa, Alessio Petralli, in realtà...
No, è molto pertinente, infatti... molto, molto pertinente, perché ovviamente un conto è stare a Zurigo, un conto è stare, che so io, in periferia, chissà dove. Evidentemente, se pensiamo al tema linguistico, c'è sicuramente un comune sentire che ci viene dalla storia e che si sostanzia anche nell'orgoglio di questo plurilinguismo elvetico. Però, giustamente, se poi andiamo a grattare, a vedere in che cosa consiste... Vediamo, specialmente al giorno d'oggi, delle tendenze che devono far riflettere. Ne dico una per tutte: è possibile, ritornando a Zurigo, che un giovane zurighese d'oggi possa avere la sensazione che la globalizzazione possa essere affrontata con una sorta di diglossia schweizerdeutsch inglese. Ecco, personalmente sono convinto che questo sia un gravissimo errore, però naturalmente a chi lo pratica quotidianamente, convinto che sia la strada buona, bisogna cercare di spiegare, discutendo, mettendo sul piatto della bilancia tutto ciò che significa una lingua piuttosto che un'altra. Le lingue sono anche attori di rapporti di forza che vanno pur valutati, di rapporti economici. Quindi noi dobbiamo chiederci che cosa è meglio per la Svizzera dal punto di vista del proprio futuro linguistico. E ricorderei una cosa molto semplice, che con italiano, tedesco e francese noi parliamo praticamente con quasi tutta l'Europa, soprattutto pensando anche alla Brexit, ma vedremo anche lì che conseguenze linguistiche ci saranno. Quindi non sottovalutiamo le nostre lingue nazionali, che sono grandissime lingue di cultura, anche l'italiano.
Senza contare l'apporto, tra l'altro, di tutta l'emigrazione di altre culture, certo, che ci fanno dialogare con altre parti d'Europa.
Esattamente, proprio questo. Senza dimenticare che l'italiano, che noi viviamo in Svizzera come lingua di una minoranza peraltro molto fortunata, è una lingua che ha una diffusione europea e mondiale molto più intensa e diffusa di quanto possiamo pensare a prima vista, no? La famosa barzelletta di chi sbarca su Marte e si trova il gelataio italiano che gli offre un gelato o la pizzeria già aperta. Ecco, è per dire che cosa? È per dire che c'è nel mondo e in Europa un'italianità diffusa molto interessante. In Svizzera, per Coscienza Svizzera, è in corso un progetto molto interessante di Verio Pine che si chiama Liquid Italian, ha un titolo inglese proprio per strizzare l'occhio a questa tendenza anche, che si interrogerà, partendo da una base di dati molto importante, costruendone degli altri, su come l'italiano è davvero diffuso in Svizzera e penetra in tanti interstizi. Noi lo sappiamo che l'italiano è più diffuso di quanto si pensi. Circa una persona su otto in Svizzera ha a che fare con l'italiano in qualche modo. Quindi come, quando, perché? Ecco, andando a mettere a fuoco queste realtà possiamo portare a casa informazioni importanti.
E tra l'altro Alessio Petralli ricorda un aspetto importante che va ricordato e ribadito. Noi siamo la radio svizzera di lingua italiana, ci rivolgiamo a tutti gli italofoni della Svizzera, quindi non siamo soltanto la radio del Ticino o della Svizzera italiana, delle valli del Grigione italiano, ci rivolgiamo a tutti gli italofoni della Svizzera. È anche questo il nostro ruolo di servizio pubblico. Remigio Rapti, a fronte di quanto diceva Alessio Petralli e riprendendo invece l'altro pezzo di domanda che ci è arrivato dal pubblico, in una Svizzera che cerca di dialogare, poi magari lo fa appunto tra Svizzerdeutsch e inglese, in una Svizzera in cui abbiamo abbattuto le barriere anche fisiche, perché i trasporti oggi ci consentono di andare velocemente da una parte all'altra della Svizzera, ebbene queste barriere che stiamo superando ci aiutano davvero a conoscerci di più. E lo dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice mettendo il punto esclamativo. Io invece lo metto il punto di domanda, perché ogni tanto invece torniamo quasi ad erigere invece delle barriere che non sono più fisiche ma diventano culturali, persino politiche a livello regionale, locale. Ecco, secondo lei come teniamo insieme questi due elementi?
Sì, lo scenario generale è quello della società liquida di Zygmunt Bauman, dove il tempo e lo spazio non sono più dei fattori che frenano. Tra l'altro, appena pubblicato proprio oggi su un quotidiano ticinese, un articolo, Riscoprire lo spazio, perché oggi si tende a banalizzare tutto. E la questione delle barriere, cadono certe barriere fisiche, la transit, ma soprattutto i mezzi di comunicazione sociale, ecco, permettono di superare, però poi ce ne sono altre barriere che nascono o altre barriere che abbiamo, perché il tema delle frontiere, per esempio, una delle riflessioni colte dal nostro gruppo di studio è che in fin dei conti magari cadono delle barriere doganali o delle barriere, il controllo alle frontiere eccetera cambia modalità, però le frontiere le portiamo nel nostro volto. L'antropologo, il sociologo dice questo, il colore della pelle o la provenienza eccetera le portiamo sul nostro volto, e queste sono le barriere della nuova società. Oppure andiamo verso l'economia. Ecco, l'economia sta cambiando moltissimo la Svizzera, e quindi la Svizzera di 26 cantoni è in realtà fatta di 5 regioni metropolitane e di 4 spazi interstiziali, e oppure nascono le macro-regioni, e quindi la grande Zurigo è una realtà, e questo potrebbe comportare, per la coesione nazionale, e Coscienza Svizzera l'ha fatto pubblicando degli scenari di coesione nazionale che implicano delle responsabilità nel come viviamo il federalismo, perché ci potrebbe essere un federalismo minimalista, si passa l'acqua bassa, un federalismo adattativo che è quello attuale ma con qualche crepa, oppure il federalismo competitivo in auge dagli anni 90, che mette addirittura una regione in competizione con l'altra. Ecco, oggi dovremmo fare un passo ulteriore, del resto in un simposio sul federalismo a Mendrisio del 2012, se non erro, si era parlato in conclusione di federalismo strategico. Ecco, Oscar Mazzoleni si era fatto promotore di questo concetto, che per il momento non ha ancora avuto molta fortuna, ma per affrontare il futuro dobbiamo avere una strategia, altrimenti è un federalismo che guarda indietro, e il riflesso, il punto interrogativo della coscienza, vuol dire teniamo quel che c'è, vuol dire rinchiudersi, e questo non è il buon atteggiamento per affrontare il futuro.
Perché avrei una domanda per Orazio Martinetti, perché in questo Sonderfall che è la Svizzera, dove interrogarsi appunto su che cos'è questa coscienza e questa capacità di comunicare tra le lingue diverse, le culture diverse, le esigenze economiche, le macro regioni alle quali faceva riferimento Remi Giorati, c'è un altro Sonderfall che è la Svizzera italiana, in particolare il sud delle Alpi, quindi il Canton Ticino. Che ruolo svolge oggi? Perché 70 anni fa eravamo in un contesto in cui la Svizzera italiana probabilmente doveva affermare una propria identità, che oggi a volte sembra quasi essere rimessa in discussione, o addirittura che noi stessi rimettiamo in discussione. Come si partecipa?
L'identità è sempre in discussione, cioè il concetto di identità. Oggi usiamo questo concetto.
Con le altre
identità. Ieri usavano i nostri antenati, usavano il concetto di coscienza, e la gentile ascoltatrice l'ha chiesto: ma che cos'è la coscienza? Come si definisce? Ma è una domanda estremamente difficile, proprio perché coscienza ieri o identità oggi è un concetto fluido che cambia, è proteiforme, non è mai lo stesso. Cioè, la mia identità come persona cambia nel tempo, l'identità di una collettività cambia nel tempo a dipendenza dei fattori interni ed esterni. Nel caso del Canton Ticino mi sembra, adesso parlo del Canton Ticino, non Svizzera italiana, perché è un caso abbastanza peculiare. Cambia perché è cambiato, come diceva il professor Ratti prima, il concetto di frontiera, perché sono cambiate le pressioni dall'esterno. Cioè, discussioni che facciamo oggi le facciamo perché sentiamo una pressione che alcuni anni fa non le sentivamo. Quando c'erano 20 o 30 mila frontalieri, oggi sono 65 mila, evidentemente cambia il nostro rapporto sia con i frontalieri, sia con l'economia lombarda, sia con l'Europa, con l'Unione Europea, che va in certe direzioni, la Svizzera invece vuole andare in un'altra. Allora lì l'identità evidentemente si sente premuta da un lato, e dall'altro ha bisogno costantemente di ridefinirsi per ritrovare quelli che sono gli elementi comuni. Però anche gli elementi comuni cambiano nel tempo, li abbiamo visti stamattina discutendo. Quindi è sempre molto difficile. Io vorrei leggere un passaggio che mi piacerebbe che magari qualche insegnante proponesse in una scuola media, no? Per capire come potrebbe cambiare la nostra coscienza. Guido Calgari non parlava di coscienza, ma parlava di spirito elvetico in questo caso, che poi è più o meno la stessa cosa. Allora lui scrive, la cito: lo spirito elvetico è gusto della libertà, orgoglio dell'indipendenza, senso e istinto della montagna, coscienza di una missione nel centro d'Europa e più nel futuro che non nel passato, spirito pratico e spirito di risparmio, passione per il tiro, la ginnastica, il canto, gusto di una cultura eclettica, la fierezza dell'onestà individuale e collettiva, del lavoro nazionale, di un passato storico non mai sterile, anche se talvolta discorde rispetto della dignità umana e dei suoi valori che consentono anche all'ultimo dei contadini di farsi ascoltare in un consesso pubblico. La natura, gli uomini e la storia hanno formato tale spirito elvetico. Ecco, vedete, lui elenca tutta una serie di principi o di valori che fanno lo spirito elvetico, ovvero la coscienza nazionale. Ecco, ci sarebbe interessante in una scuola, per esempio, proporre come tema, partendo da Guido Calgari, e i ragazzi, ecco, la reazione dei ragazzi, cos'è per voi questo spirito elvetico oggi?
Il concorso di Pual.
Scusate, perché devo dare un comunicato urgente per gli automobilisti, allora dopo chiudiamo. A seguito della presenza di un ciclista sull'autostrada, la A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra la Galleria del San Salvatore e Lugano Sud. E anche questi sono i trasporti di oggi, poi c'è qualcuno che magari usa le vie di comunicazione in modo un po', come dire, leggero. Raffaella Adobati Bondolfi, siamo in chiusura, però visto che abbiamo parlato del vostro progetto e lì si spera che germoglierà, chissà, una nuova coscienza svizzera, no, in realtà dare magari qualche indicazione a chi volesse partecipare alle vostre iniziative, magari non quella di quest'anno ma anche quella degli anni prossimi. Possono partecipare tutte le classi?
Allora, possono partecipare tutte le classi della Svizzera. Il
senza distinzione linguistica, diciamo.
Senza distinzione linguistica, senza alcuna distinzione linguistica. Il concorso di quest'anno per i 70 anni si indirizza a classi di scuola media, quindi di livello secondario 1. Invece solitamente lavoriamo con classi di liceo o scuola professionale superiore.
Remi Giorati, in chiusura, in un flash, un paio magari di appuntamenti o di stimoli di riflessione che avete in serbo per questo 70esimo?
Ma direi, ecco, questo ciclo sul federalismo in un'Europa che cambia, il 26 marzo a Bellinzona, sala del Gran Consiglio, ospiteremo due italiani che guardo come il federalismo nostro è visto dall'esterno. L'abbiamo già fatto precedentemente a Lugano e questo mi permette di dire che andando nel sito coscienzasvizzera.ch, è una nostra offerta di oggi, noi facciamo un video di tutte queste presentazioni pubbliche e sono integralmente visibili, ce ne sono già una trentina, quindi è un invito proprio a frequentare il sito. Vorrei comunque ancora ricordare che noi siamo un'associazione della Svizzera italiana, quindi Canton Ticino, Grigioni italiano, e c'è una lunga tradizione e anche un bel ruolo che Coscienza Svizzera ha coperto esiste la Svizzera italiana, è un punto interrogativo. Ecco, queste valli disperse anche di lingua italiana, noi ogni anno facciamo qualche cosa e posso ricordare che il vicepresidente di Coscienza Svizzera è sempre un grigione italiano, da Edoardo Franciolli, Piero Stanga che è appena deceduto, Luigi Corfù, abbiamo incomitato Remo Lardi che è attivissimo in questa dimensione, anche dei viaggi culturali di cui non abbiamo parlato.
Per una Svizzera, appunto, che dicevamo, una Svizzera in cammino, che quindi cerca di non incespicare, si guarda sempre anche ai lati della strada, ma cerca di raggiungere una meta. Poi questa meta, come ricordava Orazio Martinetti, è sempre in ridiscussione. Ne abbiamo parlato questa mattina ricordando i 70 anni di Coscienza Svizzera. Ringrazio Remi Giorati, Raffaella Adobati Bondolfi, Alessio Petrali e Orazio Martinetti di aver collaborato a questa riflessione che speriamo germogli, ma ne riparleremo sicuramente. Domani parleremo di cultura, ne abbiamo parlato oggi Svizzera, ma domani parleremo di cultura in senso generale, chiedendoci a cosa serve la cultura. Sembra una domanda provocatoria, ma forse non lo è. Grazie da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.